Laser.
A Napoli, come in tutta Europa, il lockdown, quell'insieme di misure coatte di distanziamento sociale, ha immobilizzato l'attività frenetica delle città. Dall'oggi al domani, migliaia di persone si sono ritrovate confinate in casa, costrette dal SARS-CoV-19 ad interrompere lavoro, frequentazioni, abitudini quotidiane. Tra queste, una fascia importante di popolazione, quella più precaria, marginale, legata alle pratiche di un'economia informale e sommersa, ha perso le già scarse fonti di reddito e di sostentamento. Fin dai primi giorni, a fronte di un'azione amministrativa inconsistente, si sono attivate in zone diverse di Napoli delle reti di mutuo soccorso che hanno iniziato a distribuire beni alimentari e di prima necessità a centinaia di famiglie indigenti. In particolare nel quartiere di Montesanto, nel centro storico cittadino, un luogo segnato da una storia pregressa di solidarietà e di intervento sociale di base, intorno allo spazio sociale Lo Sgarrupato ha preso vita una significativa pratica di solidarietà. Ascoltiamo nel racconto dalle voci di protagoniste raccolti nei giorni dell'emergenza sanitaria.
Sono Maria, sono all'interno dello Sgarrupato come per aiutare in questa situazione, ma oltre questo siamo all'interno dello Sgarrupato come sportello dei disoccupati, Movimento 7 Novembre. In questo momento ci siamo sentiti anche nelle nostre tante difficoltà proprio in dovere e in piacere di poter dare una mano per questa spesa solidale che lo Sgarrupato sta attuando da circa un mese ormai.
Io, il mio nome è Rosario Sessa, le mie origini sono napoletane veraci del pallonetto di Santa Lucia. In questo momento sto in cassa integrazione perché il mio lavoro è fare il parrucchiere. Abbiamo chiuso il negozio in questo momento di quarantena e ho avuto l'opportunità di aiutare l'associazione Lo Sgarrupato a consegnare queste spese solidali.
Io mi chiamo Damian, sono un volontario dell'associazione. Sono dall'Argentina, sono venuto per lavoro a Napoli, sono a Napoli in centro vivo da un anno e mezzo circa, per cui mi sembrava corretto, anche giusto, dare indietro un po' alla città quello che la città sta dando a me.
Io faccio il sarto, però non sto a posto, sto disoccupato e se non percepisco nessun reddito, però mi fa piacere dare una mano, quello che posso fare.
Io sono Sergio Valentino, 54 anni e non sentirli, o meglio cercare di non sentirli, perché insomma alla fine noi artisti, perché io sono un cantante del San Carlo, sono un cantante lirico.
La paura di poter portare, di tornare a casa infetto, diciamoci la verità, era tanta. Però poi hanno capito che avevo la voglia, la necessità di farlo per aiutare.
Si è aggregati padri di famiglia. Questo è stato bello, perché noi sappiamo che nel nostro giro noi abbiamo i nostri compagni, ci conosciamo tutti quanti, ci collaboriamo, siamo sempre ad aiutare uno l'altro. A questa volta sono entrate le persone che non fanno parte di nessuna questione politica, di nessun colore, diciamo delle idee, niente, così. Sempre gente semplice che è entrata ha detto: voglio essere disponibile, posso far parte della vostra comunità. E noi li abbiamo accolti con braccia aperte e non abbiamo sbagliato, sono ragazzi meravigliosi.
Le 4.500 spese le abbiamo praticamente consegnate. Alcune famiglie hanno avuto queste spese extra di una sola volta, quindi parliamo di 500-600 famiglie. Non ci siamo limitati solo al territorio,
Noi siamo arrivati per tutta Napoli.
Nella prima settimana si prepara una spesa che sia una spesa base con olio, pasta, farina, zucchero, caffè, e nella seconda settimana magari si mantiene un attimo più leggero perché comunque proseguirà questa cosa e togli qualcosa da dare poi nelle settimane successive.
La carne sono donazioni extra che ci fanno. E nel momento in cui sappiamo che ci arriva questa carne, subito la smistiamo alle famiglie le più bisognose. In genere facciamo ruotare queste famiglie, una settimana a qualcuno, un'altra settimana a qualcun altro. Abbiamo deciso di fare spese all'ingrosso, abbiamo contattato grossisti e ci hanno favorito, sapendo che erano spese solidali. Abbiamo contattato questi grossisti che hanno messo gran parte anche loro, ci hanno dato i prodotti praticamente o a prezzo di costo o sotto prezzo, e mandandoci anche della merce omaggio. Alcune aziende poi hanno risposto anche proprio all'appello e ci hanno mandato della merce omaggio da mettere in questi pacchi di spese solidali.
Questo perché non c'è nessun altro che riesce a sopperire a questo grave caos che sta succedendo, e quindi quello che dovrebbero fare le istituzioni lo sta facendo la gente comune. Quello che noi a volte cerchiamo di far capire alle persone alle quali portiamo la spesa è proprio questo. Personalmente a me dà fastidio il fatto quando mi si dice grazie di questo, grazie ai volontari, perché non mi sento volontaria, mi sento una persona che sta lottando contro questo sistema che non sta funzionando ancora una volta in questa grave emergenza. E quindi quando noi portiamo a volte la spesa alle persone, diciamo, e sentiamo questo grazie a me non piace, perché io vorrei che la gente si ribellasse, non dicesse grazie, cioè quell'umiliazione che hanno dentro nel ricevere quella spesa, vorrei far capire che deve diventare rabbia, rabbia per protestare, ma seriamente, non accontentarsi di quello che gli viene dato, e quindi stai a posto, mangi oggi e stai a posto. Per me questo è sbagliato, e quindi cerchiamo in una maniera molto semplice di far capire queste cose alle persone.
La cosa più straziante è quando riceve la chiamata di un uomo, si umilia e si vergogna a parlare, tu senti dalla voce, a chiedere quell'aiuto, quel poco, poco che possiamo dare. Qua lavoriamo per questo, diciamo, la salvare dignità della gente, perché non hanno a chi rivolgersi più. Sono rimasti abbandonati a se stessi. Lo Stato si è presentato molto tardi, se si è presentato. Sono 4 settimane che la gente non ce la fa più.
Chi sono, come vivono e come abitano le donne e gli uomini che hanno usufruito del mutuo appoggio durante il lockdown napoletano?
Persone che lavorando alla giornata, quindi chi magari faceva il parcheggiatore, chi magari faticava con qualche pizzeria, molti di loro, da come ho capito, lavoravano pure a nero, e quindi oltre alla spesa solidale avranno già, c'è chi ha problemi di fitto e tutte altre, perché comunque perdendo lavoro, perché comunque molti di loro, non essendo in regola, facendo quei mestieri un attimino per guadagnarsi la giornata, hanno perso anche quel minimo di giornata che potevano guadagnare, quindi non riusciranno più a pagare bollette, non riusciranno più a pagare fitti, avranno successivamente tanti problemi.
C'era una famiglia che non riuscivamo a trovare perché non c'era neanche il cognome sul citofono, e aprendoci questo portone dove abitano queste persone, abbiamo chiesto dove fossero perché non riuscivamo a trovarli. Alla fine questo portone, aprendosi, era praticamente un cortile con vari bassi e alcuni garage. E quindi ci hanno indicato dove stava questa famiglia, appunto in un garage che abbiamo trovato, c'era scritto passo carabile sopra, senza finestre, senza campanello, senza niente. E aprendo questa porta c'era questa coppia che viveva in questo garage adibito ad abitazione, con un letto, cucina, lei ammalata, a letto da un anno perché ha avuto un incidente, l'hanno investita, tutti e due disoccupati, naturalmente, ma con una umiltà incredibile, nonostante quella situazione, veramente delle persone proprio umili, praticamente chiusi in una grotta, in una tomba, per meglio dire.
Maggior parte gente che lavorava nero. Tanti lavoratori che cassa integrazione non hanno avuto ancora niente. Non lo so, stranieri che pure loro lavoravano a nero e non c'hanno niente. Si è trovati a terra, si è trovati senza niente. Veramente senza niente.
Noi lo facciamo perché ci sentiamo di farlo, c'è uno slogan che dice la solidarietà è un'arma, usiamola, noi la stiamo usando per chi oggi ha bisogno.
Dietro la narrazione un po' romantica dell'informalità dei quartieri popolari napoletani si nasconde la quotidianità concreta di donne e uomini immersi invece in una quotidianità atroce.
Siamo sui quartieri spagnoli. La mia famiglia è composta da mio padre, mia mamma, i miei figli, mio fratello. Siamo sei persone in casa.
Io faccio la badante, quando mi chiamano faccio la badante, quello è il mestiere mio, sempre badante. Le persone anziane, perché mi sono innamorata proprio delle persone anziane. Se c'è la possibilità di soldi facessero senza niente, perché sono proprio che mi piace, sì badante e sei bambini. Niente, quando ti chiamano, quando non ti chiamano, non è che è sempre. Quando vai ti pagano, quando non ti pagano, praticamente. Sto con mamma, ho avuto una vita matrimoniale bruttissima, ho tre figli, grazie a Dio stanno sistemati, però questo virus hanno guaiato pure a loro. E c'ho una figlia che ha 18 anni, sta con me, siamo tutti e tre, io mangio, ci laviamo, qua è tutto, però dopo un deposito che è del comune, però mia mamma ha un deposito come sartoria, io purtroppo ho perso casa, e niente, mia mamma ci aveva sta stanza, cioè tu dormi qua e ti stai qua, e così sto qua da... La mia figlia aveva 3 anni, ma fa 18 anni.
Nei quartieri popolari e nelle periferie di Napoli, una parte consistente delle attività produttive e commerciali si mantiene grazie all'economia informale o sommersa. Sono migliaia le persone che sopravvivono con lavori a nero, in condizioni di totale subalternità. Con l'emergenza sanitaria e le misure di distanziamento sociale, le vite di queste persone sono state inghiottite nella spirale dell'indigenza, ignorate dalle cronache e non conteggiate nelle statistiche.
Io guardo le macchine, noi non sto lavorando che è abusiva però. Lui stava bene, poi ha perso il posto e mi sono messi a guardare le macchine abusive per portare la casa avanti, no, come si fa? Solo questo si offre Napoli.
Sì, io pure io lavoravo. Cioè tutto quello che ci stava da donna domestica, facevo i servizi, stiravo i vestiti, tutto quello che una volta mia mamma mi ha stirato i vestiti, anche ancora tuttora perché comunque mi servono i soldi praticamente per i bambini. Però questa è la cosa, che io lavoro... Anche se non dovrei lavorare a nero, però purtroppo oggi questo è il lavoro, per me mi accontento lo stesso perché ho fatto il lavoro del buttafuori, ho fatto varie cose per loro, anche se potevo fare anche la pittura pure lo facevo, perché comunque non, il lavoro non è vergogna, anche se sacrifici per i figli si fa tutto.
L'emergenza sanitaria si affianca all'emergenza abitativa.
La casa è piccola, molto piccola, perché
se
tu la vuoi vedere,
la
mia casa è composta, una camera, cioè da come entra, diciamo che è una cucina, questa l'abbiamo composta noi da cucina. Quella sarà una cameretta, poi c'è un piccolo bagno, però l'abbiamo sempre composto noi perché non esisteva, perché... Dove eravamo noi, prima pagavamo l'affitto, ma non per non pagare l'affitto, noi vogliamo pagare, però anche per se, non è che voglio pagare 500-600 euro, perché 500-600 euro però, non è che circa una reggia come casa, ma anche una camera in più, perché con i bambini vuol dire. Questa non era così, era un buco buttato nell'acqua.
L'improvvisa chiusura delle attività produttive non essenziali, dovuta al lockdown, ha avuto effetti immediati per tutti coloro coinvolti in dinamiche di lavoro nero e sommerso. A Napoli, in particolare, decine di persone impiegate nel settore del turismo, della rifinitura delle pelli, delle borse e dei guanti, si sono ritrovate senza mezzi di sostentamento. Ecco alcune storie di lavoro nero al tempo del Covid-19.
Allora, sono Anna, ho 48 anni e da 2 anni lavoravo in questo B&B che si trova a Via Nilo. E sono praticamente 4 appartamenti adibiti a case vacanze. Praticamente io lavoravo a nero, percepivo 7 euro all'ora, ma proprio lavorando, cioè dovevamo avere tutti e 4 i B&B occupati tutta la settimana per poter raggiungere un massimo di 100 euro, ma proprio un massimo di 100 euro. Arrivato il coronavirus è venuto a mancare anche questo. Ovviamente la proprietaria di questi appartamenti, non lavorando, ha fermato anche me, e non è che diciamo mi abbia retribuito di qualcosa oppure mi ha dato un tot per dire puoi andare anche tu avanti. E questa è la situazione.
Poi sono stato a Lucia, a un viaggine, che mi credevo che praticamente avevo sistemato tutto, perché stavo in un'impresa di pulizia quasi full time, e poi è successo quello che è successo, hanno chiuso e ci siamo trovati in mezzo alla strada. Ho ripreso un'altra volta il lavoro mio come artigiano e andavamo bene, devo dire la verità, perché poi il mercato tirava all'estero e andavamo bene, e poi ci siamo trovati in questo tsunami che è successo, il Covid-19, con tanti pensieri, logicamente, mutui, banche che ti trattano come lebbrosi, perché non vogliono sapere niente, anzi non perdono nemmeno 2 secondi per ascoltarti, bastano dice no, tu non c'hai la motivazione, non posso farci niente, devi pagare e basta. Certo, bisogna fare qualcosa, ma secondo me qualcosa è fare rumore, non questi flash mob che fanno con i classici cartelli in mano così. Bisogna fare un rumore degli anni del 68. Io amo quegli anni, perché il 68, però ho visto le masse di persone che scendevano per proprio i loro diritti proprio, a me. Allora tu dici, ma aspetta, una cosa violenta. No, ma un rumore fa rumore, un rumore fa rumore.
La proprietaria non è che era molto presente, nel senso che avendo altre cose pure lei a cui badare, mi dava spazio libero, diciamo. Io oltre a gestirmi io con i vari detersivi, tipo per esempio se bisognava lavare le tende, coperte, tutte queste cose qua, mi gestivo io con la lavanderia, cioè mi rapportavo io con la lavanderia che viene a ritirare lo sporco, il conteggio della biancheria. Qualche volta ho fatto anche qualche check-in, è capitato che ho fatto qualche check-in, i check-out maggiormente li facevo io, e queste erano più o meno le mansioni.
La pelliccia in sé, quando me la danno a me, io riparlo quello che fa lui, poi fa un'altra mansione, un'altra, e poi arriva a me. Se non la finisco io, la pelliccia è come una mattissima.
Cioè,
perché è proprio è l'ultimo passaggio che la faccio, la rifinitura completa. Io vedo i difetti, io vedo come deve venire, la bottonatura, bottoni, ganci, fodera dentro fatta bene, tutta rifinita bene e tutto.
Perché loro vogliono il made in Italy.
Cioè alla fine se non la faccio io, noi accorgiamo a noi. Però perché qua a Napoli ci stanno piccoli laboratori, non è che infatti se mi dà un capo uno, un capo un altro, cioè avendo conoscenze che tanti anni di lavoro mi conoscono tutti a Napoli.
I lavoratori che danno il lavoro però sono satelliti per dare lavoro
anche ai loro classi, diciamo vengono da un nero, mezzo nero, mezzo perché nero, sì. Vengono fatturati o cose no. Non è un lavoro, però purtroppo quasi a Napoli tutti così. Allora noi quello che facciamo, noi viene scortato alla fine, si prendono in Made in Italy. Lo sai perché sin dagli anni miei abbiamo fatto la curva a Prada, fatturato. Però la ditta fatturava, ma noi no. Infatti mio marito, lì c'è Elton John.
Ah sì.
È Nicole Kidman. Sì, però no. Filmata a Praga.
Attenzione.
Però il nostro costo non c'è, noi non ci conoscono poi. Gli artigiani qua a Napoli, che anche che c'è la fabbrichetta. E sta nero anche la fabbrichetta nell'assieme della situazione. Comunque lo prendiamo sempre al nord il lavoro, ma anche loro lo sanno che stanno a nero. Quando la fabbrichetta andava partita io per il trasporto, il fatturato per andare avanti e indietro per consegnare, ma loro lo sanno che alla fine noi lavoriamo a nero.
L'ultima volta che ho lavorato è stato il 10 marzo. E niente, Anna, adesso è tutto fermo. Ovviamente appena si ricomincia, che si libererà, io chiamo te. Ho fatto la sanificazione di tutti gli appartamenti. La settimana scorsa, sì, no, due settimane fa ci sono andata per dare, perché lei mi chiamò, mi disse mi dai un'occhiata un po' se ci sono da cambiare, perché ovviamente avevamo ancora i piumoni sul letto. Ho messo i trapuntini sul letto cambiando, mi sono data un'occhiata magari se il corridoio che dà l'accesso agli appartamenti era sporco, io ho fatto una ripassata, ad oggi però ancora devo essere pagata. Ho fatto un'ora e mezza praticamente, fatti il calcolo su 10 euro. Ma non sappiamo neppure quando si riattiverà tutta la macchina turismo, perché comunque ovviamente le persone adesso sono spaventate. Cioè non è che riapriranno tutto e dice bello, ma vado a Napoli e vado nel B&B. Non credo che sarà, ci passerà molto tempo. Io credo almeno un annetto ci passerà. E quindi io per un annetto sto ferma e la pappa a casa mia non arriva.
Ma mentre nell'ambito del lavoro nero e sommerso il lockdown ha esacerbato le contraddizioni persistenti, nei settori essenziali ha estremizzato la condizione di precarietà di chi ha assicurato alla comunità in quarantena la distribuzione di beni di consumo.
Federica e sono un dipendente delle Poste Italiane. Il mio ruolo specifico è il portalettere. Sono stata assunta con un contratto a tempo determinato. In questo momento di lockdown il lavoro inizialmente è stato molto più pesante, perché comunque tutti coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, vuoi per malattia, per ferie o per congedi parentali, comunque si sono assentati dal lavoro e tutto è ricaduto comunque su di noi CTD, così ci chiamiamo. All'inizio è stata molto dura, perché comunque quando si diceva che era soltanto più che un'influenza, le persone stavano per strada anche con la mascherina, poi via via ho notato uno svuotamento proprio della città. E all'inizio è stato quasi tragico, perché comunque la gente mi evitava, mi scacciava con la mano, non si avvicinava a me. Dove lavoro io ci sono stati dei casi, di cui uno finito anche tragicamente. Noi comunque abbiamo continuato a lavorare senza tamponi. Come forme di protezione ci è stato garantito un paio di guanti e una mascherina al giorno. E poi del gel igienizzante. Per quanto riguarda i prodotti posta, questi sono stati nettamente minori, perché sono stati chiusi proprio le frontiere dello smistamento e delle spedizioni. Quello che invece è aumentato è stato proprio il cosiddetto pacco Amazon. Comunque le persone, stando in casa, hanno iniziato ad ordinare le cose più disparate, anche cose inutili, e quindi noi, cioè, non si è capito niente, perché andavamo avanti e indietro con centinaia di pacchi, soprattutto quella formula Prime, quindi lo compro oggi per domani, lo voglio subito. Cose che la gente ha più ordinato sono stati gli oggetti per la palestra, pesi, pesetti, bacchette, tappetini yoga, corde, tutta sta roba qua. Macchinari da cucina, queste sono state le cose più gettonate.